Indossala
Fitta. The Fool of the Hill, tutti i venerdì alle 9.05
su Controradio.
Ottimo, questa è una bella sigla live. Giovanni Cozzini, buongiorno, benvenuto. Luigi Di Maio ha detto in Italia una nuova Tangentopoli. Alleanza col PD, no secco. Boh. Comunque c'è un'enorme questione morale irrisolta. Quegli anni furono anni straordinari, perché furono anni di una grande illusione. Mi riferisco, come dire, al 90, 91, 92, fino al 94, 91, 94, il referendum, Tangentopoli, un colpo dopo i gravi fatti di Palermo sferrato alla mafia, che sembrava un colpo quasi definitivo, e poi si torna come nel gioco dell'oca sempre al punto di partenza in Italia.
Questo è apparentemente il destino storico dell'Italia, no? Non riesci mai a fare delle rivoluzioni perché subito rientra una controrivoluzione. Quel passaggio lì c'ha ovviamente la fine della guerra fredda, cioè un equilibrio che è durato per mezzo secolo, smette, finisce e tutto precipita di conseguenza a quello, quindi è un passaggio, come dire, globale, ecco, si potrebbe dire. Tangentopoli, Falco, cioè sono tutte come dire effetti, conseguenze di quel mutamento del mondo, che non è da poco, anzi forse probabilmente nella nostra generazione è quello più importante, significativo, anche abbastanza misterioso, inspiegabile, abbiamo visto, no? Cioè un apparato militare come l'Armata Rossa, che è assolutamente intatto con tutto anche il suo arsenale nucleare, che decide di non fare più ricorso alla forza come aveva fatto ampiamente nel passato, ed è una decisione soggettiva di Gorbaciov. C'è un ruolo delle personalità anche nella storia, no? Noi che siamo poi marxisti, strutturalisti, tendiamo a dimenticarci che poi spesso anche le decisioni, il libero arbitrio delle persone hanno un peso. E comunque sulla questione morale io avrei una tesi che è un po' diversa da quello che si sente. In genere si dà la colpa ai politici, no? Si dice sono i politici corrotti. Io ho l'impressione che invece in Italia, se vogliamo, come dire, indagare su una specificità italiana su questo, poi si può discutere se ci sia qualcosa, no? Perché si rischia sempre di cadere nello stereotipo, i levantini, gli italiani poco onesti, eccetera eccetera. Io penso che la responsabilità maggiore sia invece dell'apparato economico, cioè delle imprese, cioè di un capitalismo piccolo, non grande, poco abituato a stare sul mercato, ancora meno sul mercato globale, abituato da sempre a stare all'ombra della protezione dello Stato. Quando dico protezione dello Stato, dico a ricorrere ai soldi pubblici, alle gare, e quindi diciamo a premere strutturalmente nei confronti dell'amministrazione, perché è la sua principale fonte di sostentamento.
Ma non c'è una corresponsabilità più diffusa, nel senso che il capitale italiano non è abituato a stare sul mercato, fa come dire, operazioni private con i soldi pubblici, non c'è il rischio di impresa molto basso, dalle grandi opere, della TAV, il MOSE, potremmo fare mille esempi. Benissimo, giusto, non c'è dubbio. Dobbiamo parlare dello stadio di Firenze, ne parliamo in un altro momento. Dall'altra parte c'è una classe politica che però trova legittimazione in quel capitale lì, a
sì,
sua volta,
diciamo.
E tutte e due tengono insieme, vengono ben messe insieme da noi, i giornalisti, che infatti, come dire, vendono 25 copie perché servono soltanto all'elite per parlarsi tra di sé, diceva Enzo Forcella più di 30 anni fa.
Molto,
per cui è un tavolino a tre gambe.
Erano gli anni 60.
Gli anni 60, davvero? Mamma mia.
E la situazione non è cambiata. Faccio un esempio, no? Che a me mi ha molto colpito. La notizia su Armando Siri non era quella inchiesta, le intercettazioni, che però è la classica prassi del giornalista, non solo italiano, cioè il buco della serratura delle istituzioni: corrompi il piantone, gli offri il caffè e quello ti fa passare i fogli delle intercettazioni. La notizia era che questo era un bancarottiere fraudolento,
appunto.
Cioè che la Lega il responsabile economico della Lega, ma, e qui i giornalisti non l'hanno detto,
ma assolutamente,
e lo sapevano. Ora,
ma infatti quando Salvini diceva aspettiamo, non possiamo aspettare i tempi della giustizia eccetera eccetera, non c'era aspettare proprio niente, proprio per la cosa che tu stai raccontando adesso.
Questa era la notizia, e i giornalisti di solito, no, quando arriva qualcuno negli Stati Uniti sono maestri anche negativi nel fare i raggi X a tutti quanti, sì, anche sul piano della vita privata, con eccessi di puritanesimo, però da noi abbiamo il difetto contrario. Questa era una notizia importante, significativa nella biografia di una persona, soprattutto se va ha un ruolo di formazione del programma sulla flat tax del partito di governo, e dal punto di vista di Salvini fidarsi di uno così, ecco, affidargli un ruolo di tale rilievo, insomma
ma questo racconta, pensiamo per esempio ai fatti che stanno facendo molto discutere, le tangenti, le assunzioni in cambio di voti, l'arresto del sindaco leghista di Legnano, di due assessori, il paese dell'orgoglio nordista, diciamo così,
cioè,
voglio dire, questo racconta di una mutazione antropologica della Lega salviniana, 49 milioni, oppure è una Lega che diventa un ADC, come dicevi tu tempo fa, no? Per cui si adegua anche a certi,
diciamo, metodi. Che la politica è strutturalmente debole, tutta la politica, anche il PC ai tempi di Greganti, della cosa, perché è strutturalmente debole la politica e le istituzioni? Primo, perché hanno pochi soldi, a differenza che negli anni 60, in cui te facevi le autostrade, in cui costruivi questo paese e avevi il miracolo economico e avevi le risorse per farlo, e la politica era saldamente in sella,
e avevi anche, come dire, c'era la guerra fredda, c'era Mosca, c'era Washington,
dava, insomma, era una situazione,
giravano tanti soldi
nel bene e nel male che questo significava. Poi la politica, le istituzioni, di soldi ne hanno sempre meno. Se vogliono fare delle cose hanno bisogno di andare col cappello in giro. Quando arrivano imprenditori privati con i soldi, tutti a fargli i ponti d'oro. C'è una situazione oggettiva di debolezza che ti predispone, come dire, strutturalmente, anche al di là della tua singolare inclinazione all'onestà, a divenire a condizione con chi arriva con i soldi in bocca. E questo è il problema, no? Te ricordai lo stadio. Io sullo stadio della Valle uscì in quella maniera, ma perché era contro i politici, non contro della Valle. Cioè, se arriva uno e ti dice vi regalo un progetto, e tutti, e tutti inginocchiati. Ma no, ma la politica è la cosa più importante che ci sia, non può inginocchiarsi all'interesse privato. E questo è il problema. Allora, su questo, diciamo, i partiti in Italia non sono stati strutturalmente, anche quando erano forti, anche quando erano grossi, anche quando c'era la Democrazia Cristiana, perché che cos'è stato il modello della Democrazia Cristiana? Guarda, la Democrazia Cristiana è stato, benissimo, c'è il miracolo economico, le cose vanno avanti da sé e noi vi facciamo ponti d'oro, e il voi è rivolto agli imprenditori italiani. Ecco che lì nasce una maledizione: l'imprenditore italiano si abitua alla protezione dello Stato. Sì, Olivetti, no, io vendo i computer all'amministrazione pubblica e sono a posto. Poi quando ti arriva la globalizzazione, quando ti arriva l'Asia, quando ti arriva gli Stati Uniti, non sei in grado di reggere quella concorrenza, e tutti i nostri grandi, come dire, gruppi imprenditoriali fanno fallimento: Telecom, Fiat, Pirelli, Olivetti, no? C'è una lista lunghissima di aziende italiane che, cresciute all'ombra dello Stato, poi quando arriva la globalizzazione e la concorrenza, la competizione a stare sul mercato, non ce la fanno. Potendo farlo, perché poi Marchionne ti ha dimostrato che la Fiat poteva fare qualcosa di meglio della Duna, e quando l'ha fatto, infatti, si è un pochino ritirata su in piedi. Cioè, non è che mancassero energie imprenditoriali, era un tuo passato, una tua esperienza che ti aveva viziato, che ti aveva ammazzato anche la capacità di pensarti in termini imprenditoriali, di rischio, in termini di progettualità positiva, di creatività, e questo porta poi a tangentopoli. Cioè, è come se fosse l'incontro di due debolezze. Mm. La debolezza della politica, appunto, che non ha più soldi, e la debolezza di un ceto imprenditoriale che non è abituato a fare affidamento solo su se stesso e ha bisogno dei soldi pubblici.
È una politica dove comunque c'è un tutti contro tutti, lo vediamo anche in queste elezioni. Alla fine io devo portare a casa i miei voti per me e in qualche modo me la gioco anche contro i miei compagni di partito, cioè diventa... È tutto molto difficile con questo sistema.
All'inizio, negli anni 90, noi si studiava la Lega perché era il modello di partito successore al PC. Mm. E loro stessi nelle scuole di partito, io ho insegnato 7 anni a Verona, ho avuto molti studenti leghisti che erano tra l'altro quelli meglio, nel senso più appassionati, più motivati, loro avevano proprio nelle loro piccole, ma insomma poi anche abbastanza affidabili scuole di partito, il modello del PC, le sezioni di strada, era esplicita questo fatto qui. Questa cosa si è persa molto nel tempo, perché naturalmente poi questi partiti, quando viene meno, come dire, l'impalcatura collettiva, diventano autobus, la gente ci monta sopra per fare carriera personale, con l'idea quando mi ricapita. Da questo punto di vista i 5 Stelle e la Rete sono assolutamente la stessa cosa. Assolutamente la stessa cosa, cioè se tu non riesci a costruire un partito che attraverso la sua cultura politica e quindi attraverso le sue scuole, attraverso i suoi strumenti di autocontrollo, no? Nel PC c'era la commissione di autocontrollo che vigilava sui comportamenti dei singoli, anche con eccessi di sconfinamento nel moralismo, nella vita privata, eccetera, però questo se non ce l'hai, poi ti predispone a questo urto di forze che sono troppo più forti di te.
Ma secondo te questo scambio violento di battute tra la Lega e 5 Stelle è strumentale, finto e di maniera, è vero? Sta disegnando già scenari futuri, serve solo la campagna elettorale, eccetera, eccetera?
No, è vero. Loro credo che si siano, soprattutto Salvini, si sia reso conto che i 5 Stelle non sono un partito, nel senso che sono troppo, come dire, vagolanti.
Però sono molto bravi a raccattare voti.
Ma
c'è una telefonata,
sì
la prendiamo subito, poi continuiamo. Vai. Pronto, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno Gianni.
Io credo che sulla questione, chiamiamola così, della corruzione morale rispetto al tempo dei Tangentopoli ci sia un cambio epocale, perché prima erano i partiti in prima persona e la grande imprenditoria, c'è stata di mezzo Montei, di Don Leni. Qui è tutto piccolo cabotaggio, che secondo me è una la mia fissazione, oltre a un problema ontologico italiano per cui non c'è mai la colpa, io sono fissato con il problema del cattolicesimo, ma credo ci sia il decentramento e l'aumento della possibilità del singolo piccolo burocrate amministrativo di decidere favorisci, ed è chiaro che il piccolo è più debole di fronte all'imprenditore. Chiaro, è la colpa sempre del corruttore e mai del corrotto, dico io, insomma, no, questo è evidente. Però credo che il decentramento, cioè la possibilità, l'aumento del potere del singolo direttore dell'ASL, del sindaco, dell'assessore, abbia aumentato queste possibilità e reso ancora più difficile il controllo, perché prima dovevi controllare 100 persone in Italia, 200, dico un numero per dire, ora sono 100.000 e quindi è impossibile il controllo.
Grazie Gianni.
Credo, ciao.
Che ne pensi?
Sì, anche il caso Telecom, no? Noi siamo passati dalla P2, quindi da un progetto politico collettivo, per quanto sciagurato, a quelli della Telecom che spiavano e ricattavano i singoli, che va nel senso della cosa di diceva Gianni, il piccolo cabotaggio, i piccoli affari. Non hai più le dimensioni né di Greganti né della Monte Edison, di Gardini, non hai più quel grosso volume d'affari, anche perché la dimensione sia della politica che dell'economia italiana si è frammentata, si è spezzettata. Mirafiori c'aveva 120.000 operai negli anni 80, oggi ce n'ha 7.000 tutto il gruppo, non so quanti sono a Mirafiori, sono meno di questa cifra. E quindi diciamo il piccolo cabotaggio diventa più difficile da controllare anche dal punto di vista dei partiti. cosa sono diventati i partiti? Appunto, sono autobus personali. Questo è il problema e la rete certamente non lo risolve questa cosa, anzi la ingigantisce, cioè non è che 5 Stelle ora sono ancora, diciamo, come dire, graziati, ma sicuramente capiteranno anche a loro casi di corruzione, cose, perché è ovvio, se tu sei abbandonato a te stesso, non hai il senso di una disciplina collettiva e non hai poi alla fine il senso di far parte di un progetto, perché la rete esalta il singolo, l'individualità, e poi la corruzione non fa fatica a entrare, almeno questa secondo me è la previsione che uno deve fare.
Vorrei soffermarmi con te un minuto sulla notizia che la procura di Catania ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sul team della nave della ONG spagnola Proactiva Open Arms. Il comandante Mark Reis Creus, il capo missione Meir, erano indagati per associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina per lo sbarco a Pozzallo del 17 marzo del 2018 di 218 migranti soccorsi al largo della Libia. Il teorema cosiddetto Zuccaro o Zuccaro è fallito, è ufficiale, diciamo così. La commentiamo insieme questa notizia, però prima una telefonata. Pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno, sono Fabrizio.
Buongiorno,
vorrei intervenire sul tema, buongiorno, sul tema della corruzione, che secondo me può essere veramente analizzato in vari modi. In particolare ho sentito dei commenti stamani relativi alla dinamica stretta, diciamo, industria, quindi danaro, politica. E quindi ho sentito la telefonata, il decentramento, oppure la debolezza della politica. Sono tutti molto interessanti, però io vorrei aggiungerne uno in più che è un po' diverso, e cioè che in fondo una possibilità anche di svolta sarebbe un cambio veramente più culturale, ecco, nel senso che in fin dei conti è così permeato, io credo alla vecchia tesi di Gozzini del topo del formaggio culturale italiano, perché intanto che l'italiano, diciamo, continua a puntare il dito contro la politica, contro la corruzione, ma poi in fondo si accoda nel suo piccolo ogni cittadino a trarne i benefici, e così non si fanno gli scontrini, e così si paga in nero e non si gira pagina, e non c'è speranza, insomma, di venirne a capo. Cioè, questa è anche una delle chiavi di lettura. Un'altra possibilità è appunto il controllo, le contromisure legali che si possono fare, però anche questo veramente è molto importante, perché rispetto a paesi, se uno pensa ai paesi di Germania, Nord Europa, la corruzione lì, cioè, hanno sviluppato degli anticorpi che vanno in profondità nella cultura della cittadinanza, e questa è la vittoria finale, insomma, sarebbe questa, secondo me, volevo dire.
Fabrizio, grazie anche a te. Buona giornata.
No, sono molto d'accordo,
sì,
su questo. Qui c'è il concetto di Torquato Aceto della dissimulazione onesta, no? Cioè, noi siamo il paese della controriforma, in cui dice severissimi col peccato, indulgentissimi col peccatore, e ci abbiamo un po' di differenze rispetto alla Germania e alla Svezia, e non esisterebbe un 20% di sommerso e di organizzazioni criminali se ci fosse questo. Il discorso che fa Fabrizio è molto interessante, dal punto di vista delle possibili riforme fiscali, la solita prospettiva del fiscalizzare tutto, e quindi io scarico lo scontrino che mi fa l'idraulico che viene a casa, e questa è una prospettiva, è quella americana, molto complicata da gestire sul piano della burocrazia, abbastanza vulnerabile alle contestazioni e quindi a tutta l'avvocatizzazione, certo, della vita, certo, civile, però, diciamo, può essere una prospettiva. L'altra dimensione è quella, io non credo tanto alla disciplina morale, io credo al far parte di un progetto, cioè penso, chiaro, che certo, tu diventi onesto quanto ti senti mobilitato insieme agli altri, non quando ti senti obbligato al rispetto statico delle regole. Cioè, per me il concetto di onestà è un concetto dinamico, non è un concetto negativo di vieto, ti senti far parte dell'Italia. Allora, noi l'abbiamo persa da tanto tempo, forse non l'abbiamo mai avuta.
Ma hai fatto questa differenza fra noi e la Germania, evidentemente, nel senso che in questo primo embrione di esercito europeo si stanno svolgendo in questo momento delle esercitazioni congiunte con l'esercito tedesco e quello olandese, dico olandese, non di qualche parte levantina appunto dell'Europa. Gli olandesi hanno difficoltà con i tedeschi, perché i tedeschi rispondono agli ordini in maniera pedissequa, mentre invece l'olandese dice ok, cerchiamo di migliorare l'ordine del
dal gioco. Punto di vista storico è abbastanza strano questa cosa, perché la Germania, a differenza di noi, c'ha due religioni, c'ha la protestante e la cattolica, quindi...
però c'ha la grande religione della nazione, della patria, dello Stato,
che però è molto recente come noi, è stata molto divisa, spezzettata in tanti piccoli staterelli come noi, quindi diciamo dal punto di vista storico è abbastanza discutibile, ecco, l'idea che la Germania sia molto più compatta dell'Italia.
Pronto, buongiorno.
Ciao Raffaele, ciao Gozzini.
Buongiorno.
Buongiorno. Rispetto alla posizione dei giorni...
No, sentiamo malissimo.
Non so, il telefono. Non ho auricolari né niente.
Va bene, procedi.
Rispetto alla corruzione, il problema, dal mio punto di vista, non è solamente culturale, antropologico e dintorni, è proprio di organizzazione. Dal mio punto di vista bisogna smettere di pensare come il male come una cosa esogena. Il male è interno di noi, non siamo cattolici, se no. Quindi è la struttura dello Stato che deve strutturarsi in maniera tale da evitare la corruzione. Per esempio, abbiamo più di 7.000 stazioni appaltanti. Ogni piccolo comune ha la sua, non puoi avere un controllo e quindi scatta la corruzione. La burocrazia pletorica è folle, per cui per avere un permesso ti ci vogliono 3 anni, magari hai da costruire la casa per il tuo figliolo, ti arriva l'impiegato del comune e ti fa... Io una volta mi fermarono i carabinieri col furgone quando facevo l'autotrasportatore e il carabiniere, a posto di chiedermi patente e libretto, mi chiese se avevo da leggere e se avevo il vecchio 50.000 lire dentro il cosino della patente. Prese questo, non mi guardò nemmeno e andò via. Io mi salvai il lavoro e questo si era preso 50.000 lire, ti parlo degli anni 90. Cioè, non bisogna pensare solamente è colpa di Tizio, Caio e Sempronio, va ristrutturato tutto il sistema. Però per la colpa, per me, soprattutto dello Stato che non controlla, ha della burocrazia folli e mette i piccoli impiegati, i piccoli centri di potere in grado di interdire il tuo lavoro. E a quel punto scatta la corruzione.
Grazie, anche questa è una riflessione. Come dire, siamo sempre ad aggiungere pezzi del puzzle, ovviamente.
Sì, ecco. L'amministrazione è autoreferenziale, cioè afferma il suo potere sui cittadini. Invece di essere al servizio dei cittadini per facilitargli la vita, il burocrate cosa fa? Afferma il proprio potere contro il cittadino, quindi lo boicotta, gli fa ostruzionismo e poi alla fine il risultato è quello che dice il Mamo, cioè che poi si arriva alla corruzione, perché questo, diciamo, olia un meccanismo che però si è incastrato per conto suo. Perché non c'è una formazione della nostra amministrazione pubblica che gli dica al burocrate pubblico: te sei al servizio dei cittadini, non è che te sei lì per far rispettare le regole e per mettere i bastoni fra le ruote a tutti quelli e per affermare il tuo potere, che è invece poi il modo in cui funziona.
Stanno arrivando molti messaggi: la politica non ha soldi, ma i 49 milioni che deve vendere la Lega o di quanti soldi hanno bisogno? Si deve fare una colletta per questi poverini, scrive un ascoltatore. Poi c'è un'ascoltatrice che scrive: Tangentopoli è stata la più grande bufala di questo paese, dopo Tangentopoli tutti volevano giustizia e politica pulita, risultato 20 anni di Berlusconi, qualcosa è andato storto, considerando poi come si è ridotta la sinistra. Un altro messaggio dice: pochi discorsi, nel 2019 si configura un sistema per cui il contante non esiste più, è assolutamente limitato, con i pagamenti elettronici non si scappa e non importa la motivazione. Report propose una soluzione di questo tipo a Monti, che ne rimase stupito. e poi c'è Sante Pevole, il Mamo è il più grande. E c'è anche una telefonata che prendiamo subito. Pronto, buongiorno.
Sono Gino, buongiorno.
Vai Gino, perché il tempo stringe.
La corruzione, la moralità, cioè secondo me bisogna distinguere dei livelli, cioè, di corruzione, cioè, si parte dal prosciutto, no? Che è sempre esistito, arrivare col prosciuttino, e quella ci si fa poco, secondo me, è sempre esistito e sempre esisterà questa cosa, è un'italianità che mal si sradica male. Il problema è che, per allacciarsi al discorso iniziale dell'imprenditoria che è stata distrutta, è subentrato un male che è la finanza, che ha distrutto secondo me l'imprenditoria italiana, e poi ci sono le multinazionali. Io, il che mi preoccupa è la corruzione agli alti livelli intanto, perché voi mi insegnate che se arriva un McDonald's, che il bilancio mi sembra l'anno scorso l'ha chiuso con 13 miliardi di utile, può venire in Italia addirittura a risanarci il bilancio, cioè, ci fa una manovra, no? Dico, queste persone possono venire e comprare qualsiasi cosa. Cioè, io per primo, se viene qui uno con un miliardo, dico, fate di me quello che volete. Quindi è una cosa che, ecco, è uno degli errori della sinistra, che è diventata un po' ciò che combatteva, cioè si è alleata un po' con queste figure e è venuto fuori, sta venendo fuori questo intruglio, ecco, chiaramente. La politica nostra, che era un po' all'acqua di rose, non era preparata all'invasione di questi figuri con dei soldi che erano fuori dalla nostra immaginazione, no? Perché è vero, l'imprenditoria nostra era abbastanza florida, ma a confronto a una ditta che ha 13 miliardi di utile, forse non era preparata, non aveva gli anticorpi per affrontare tutti questi signori.
Gino, grazie, siamo in chiusura.
Dico McDonald's, ma per
certo. Grazie, ti dobbiamo salutare, perché stai arrivando il giornale radio di Popolare Network. Vuoi dire una parola?
No.
Nemmeno
c'è
una?
Un'agita laggiù che mi fa gola, no?
La butto lì per Gozzini. In tutto questo come si lega il fatto che l'Italia ha il più alto numero di avvocati? Vabbè, questo è un altro discorso che ci porta lontano. Siamo in chiusura, sono le 9:30, sta arrivando il giornale radio di Popolare Network. Grazie Giovanni Gozzini.